Rai Italia presenta Racconto Italiano.
Gli italiani si scrivono, di Gianfranco Calligaric. Sequestratori S.P.A.
Quando si è giovani e poveri, possono esserci vari modi per sbarcare il lunario. Uno può essere quello di fare un sequestro e poi chiedere un riscatto. Ma se la vittima del sequestro non ha alcuna intenzione di pagare? Eccoci a Padova, dove un industriale che non va d'accordo con la moglie subisce il furto del suo cane.
Caro Umberto, così ti sei fatto rapire, Caronte? Lo sapevo che non potevo fidarmi di te. Io che ti faccio perfino dirigere la mia fabbrica. Neanche un cane sai custodire. Ti avverto subito che se al ritorno dal mio viaggio non troverò a casa Caronte, chiederò il divorzio e ti licenzierò. Così tornerai a essere quel vecchio belimbusto senza un soldo che eri prima di sposarmi. Vedrai che chiederanno un riscatto. Pagalo, qualunque cifra pretendano. Quando tornerò a Padova da Amsterdam, voglio trovarlo a casa, costi quel che costi. Con tutto il mio disprezzo, Marilena.
Padova, 16 febbraio. Caro signore, sappia che se vorrà rivedere il suo cane, dovrà lasciare a mezzanotte precisa 2000 euro nel cestino di rifiuti della fermata dell'autobus 44. Altrimenti glielo restituiremo fatto a pezzi, dentro delle buste di plastica. Guardi che non scherziamo. Per comunicazioni usi pure lo stesso cestino della fermata dell'autobus. Un amico.
Padova, 17 febbraio. Caro amico, dunque vediamo. Lei ha rapito dalla mia station wagon quello che lei chiama il mio cane. E adesso per restituirmelo vorrebbe 2000 euro, altrimenti me lo farebbe riavere indietro a pezzi confezionato dentro delle buste di plastica. La cosa non sarebbe così facile. Caronte pesa 87 kg e per tagliarlo a pezzi ci vorrebbe una sega elettrica. Ma passiamo alla sua richiesta economica. È ridicolmente bassa, caro amico. Forse sarà il caso che le dica che Caronte, il cane che lei ha rapito, è un alano che ha vinto tutti i concorsi a cui ha partecipato e che il suo valore commerciale si aggira sui 30.000 euro. Almeno questa è la cifra che l'assicurazione sborserebbe in caso di furto. E lei ne chiede soltanto 2.000. Su via, è ridicolo. C'è poi una terza cosa. Il cane non è mio, ma di mia moglie, che minaccia se al ritorno dal suo viaggio ad Amsterdam non lo ritroverà in casa, di divorziare. Posso dirle, caro amico, che la prospettiva mi riempie di un senso di gratitudine verso di lei che a quasi 60 anni non pensavo di poter provare più per nessun altro essere umano. E proprio questa gratitudine, caro amico, mi spinge a farle una proposta d'affari che potrebbe rivelarsi estremamente redditizia per tutti e due. Lei si tiene il cane e io, scaduti i 45 giorni necessari per incassare i 30.000 euro dell'assicurazione, li dividerò con lei. Cosa ne pensa? Inoltre, dopo, il cane potrà rivenderlo di contrabbando a qualche allevatore per altri 30.000 euro. Quel cane può farla ricco, caro ragazzo. Le mando una lista delle necessità di Caronte. Mi faccia sapere se accetta. Per le comunicazioni, il cestino dei rifiuti alla fermata dell'autobus va benissimo.
Caro signore, va bene, accetto la sua proposta. 15.000 euro mi permetteranno di finire l'università. Se rubo cani è per potermi mantenere agli studi. Se poi lo venderò a qualche allevatore per altri 30.000 euro, potrò realizzare il mio sogno di andare a studiare in America. Ma come la mettiamo con la lista che mi ha mandato? Lei dice che il cane può mangiare solo carne di agnello, che non solo costa un sacco di soldi, ma deve proprio mangiarne 3 chili al giorno, caro signore. Ho preparato il pastone come ha scritto lei. 3 chili di agnello, mezzo chilo di riso, 2 uova, mezzo bicchiere di olio extravergine e 4 gocce d'angostura. Ma che non so cos'è, ma che ho trovato in un American bar. Ho fatto il conto, caro signore. Quel pastone mi costa più di quello che spendo io in trattoria. E poi, caro signore, è proprio necessario tutto quell'olio di oliva. Quando lo porto a spasso con il guinzaglio, a parte che grosso com'è, mi manda a sbattere contro tutti i muri. Fa delle cacate che quelle delle mucche non sono niente. E se gli altri padroni di cani vanno in giro con paletta e bustina, io devo portarmi dietro una pala da neve e una busta di quelle giganti della nettezza urbana. E le arie? No, non parlo di quelle che si dà, perché se ne dà molte, mi creda, ma di quelle che fa da dietro. Quando gliene scappa uno, devo tenere aperte le finestre tutto il giorno. No, io personalmente l'olio di oliva vorrei proprio evitare di darglielo, caro signore. E comunque voglio una sua partecipazione ai costi del pastone. Un amico.
Caro ragazzo, per la partecipazione ai costi del pastone non se ne parla nemmeno. Deve considerarlo un investimento per l'affare che ha intrapreso. In quanto all'olio d'oliva, non si azzardi a farglielo mancare, serve a tenergli lucido il pelo, che è la cosa più pregiata di quel cane. A proposito, il pelo di Caronte è molto delicato. Se dovessero comparirgli delle chiazze sulle cosce, mi avverta subito. Per curarlo c'è una medicina svizzera che si trova soltanto in una farmacia del centro. È molto costosa, ma fa miracoli. A risentirci, caro ragazzo.
Caro signore, va bene. Non gli farò mancare l'olio d'oliva e gli darò il pastone a mie spese. Quello che vorrei sapere, però, è se il nostro accordo prevede anche gli incidenti stradali. Il fatto è che ieri, quando l'ho portato a spasso, ha visto un gatto e si è messo a inseguirlo, mandandomi a sbattere contro le auto in sosta in un parcheggio. Ho ammaccato 2 portiere, staccato un paraurti e rotto 3 fari. Sono dovuto andare al pronto soccorso. Il danno più grave l'ho avuto a un ginocchio che adesso è gonfio e mi fa un male boia. Ma la cosa peggiore è che il custode del parcheggio ha avvertito i padroni delle auto che adesso vogliono essere risarciti. Come faccio? Un amico.
Caro ragazzo, i danni del suo incidente non mi riguardano. Pensi a quando sarà così ricco da andare a studiare in America. Si fa una vita così piacevole nei campus universitari americani. A presto, caro.
Caro signore, in effetti, l'idea di partire per l'America alla fine di questa trattativa è l'unica cosa che mi conforta. Va bene. Ho chiesto aiuto ai miei per ripagare gli automobilisti coinvolti nell'incidente. ma adesso ho problemi con la mia fidanzata. Dice che finché io terrò il cane in casa, lei non verrà più. O lui o me, ha detto. Non ha tutti i torti. Le danno fastidio quelli che lei chiama i candelotti, vale a dire quelle ondeggianti colate di bava che dalle guance gli scendono fino al pavimento e che quando scuote la testa per staccarsele spedisce contro i muri, sui mobili e addosso a tutti quelli che gli stanno intorno. E poi le dà fastidio che quando siamo a tavola lui cerca di mangiare nei nostri piatti. Con tutta quella bava capirà che la mia fidanzata non ha tutti i torti. Inoltre lui vuole sempre dormire nel mio letto. Io provo a buttarlo giù, ma non ce la faccio. La cosa è fastidiosa, soprattutto adesso che il ginocchio mi fa male e vorrei dormire un po' comodo. Ma il peggio, quando sogna, mugola e stira le zampe fino a buttarmi giù dal letto, oppure fa dei latrati che svegliano tutti gli inquilini del piano, senza contare le arie che continua a sparare via anche quando dorme. Ho sempre paura di non accorgermene e di morire soffocato nel sonno, così dormo con le finestre spalancate. Ma è inverno e mi sono preso un terribile raffreddore con, credo, la febbre. Un amico!
Caro ragazzo, tutto quello che mi racconti mi è noto da molto tempo. A proposito della tua fidanzata, credo sia meglio che finché avrai con te Caronte, lei non venga a casa tua. In questo periodo dell'anno Caronte comincia ad avere quegli impulsi sessuali che tutti i cani hanno, ma che in lui, a causa della stazza, possono essere difficili da gestire. Finora non ha fatto avance con la tua fidanzata?
Caro signore, e lei le chiama avance. Ieri è successa una cosa terribile. La mia fidanzata è venuta per portarmi un termometro e quando lei ha aperto la porta, Caronte le è andato incontro per farle le feste. Quando mi sono accorto di che feste si trattava, era troppo tardi. Ormai l'aveva inchiodata contro il muro agitandosi come un ossesso. Io sono saltato giù dal letto, ma da solo non ce la potevo fare. Così ho chiesto aiuto ai vicini. Sono arrivati in quattro e tutti insieme siamo riusciti a staccarlo dalla mia fidanzata, che però ormai era piena di lividi e con il suo vestito migliore a pezzi. Se n'è andata, credo, per sempre. Ci ho pensato bene. Voglio ritirarmi dal nostro affare. Mi accontenterò dei 2.000 euro che avevo chiesto inizialmente. Tra mangimi, risarcimenti agli automobilisti ho speso molto di più, ma non fa niente. Non me ne importa più niente di diventare ricco e di andare in America. Quello che mi importa è continuare con l'università e lo farò come avevo sempre fatto prima. Ruberò soltanto volpini, cocker, barboncini e se ne trovo chihuahua. Non me ne frega neanche dei 2.000 euro. Per me potete andare tutti all'inferno. Lei e il suo cane e il suo divorzio. Stasera a mezzanotte le farò trovare il suo cane alla fermata dell'autobus. Ho ancora la febbre e il ginocchio gonfio. Mi fa male. Ma qualcosa mi dice che questo è il giorno più bello della mia vita. Un amico.
Padova, 3 marzo. Cara Marilena, tutto è bene quel che finisce bene. Quando rientrerai a Padova troverai a casa il tuo Caronte. Dopo una lunga trattativa con una spietata banda di rapitori che minacciava di farlo a pezzi, l'ho riscattato per 50.000 euro che ho preso dal conto della fabbrica. Avevi detto di pagare qualunque cifra e l'ho fatto. Mi dispiace che tornando non mi troverai, ma è improvvisamente sorta la possibilità di un importante affare alle Bahamas e sono partito. Temo che dovrò star via un paio di settimane, proprio in questa stagione che fa così caldo alle Bahamas. Tuo Umberto.
Bella come un angelo.
Esistono le donne fatali? Esistono, e come? E possono assumere le sembianze più seducenti. Se poi si tratta, oltretutto, di una bellissima principessa che deve vendere un appartamento in un vecchio palazzo di Genova, il suo fascino può rivelarsi tale da sconvolgere le vite degli uomini che hanno a che fare con lei, come è il caso di Alberto ed Enrico, uno dei quali è fuggito in Argentina.
Genova, 14 aprile. Caro Enrico, la tua improvvisa partenza per l'Argentina mi ha molto sorpreso, anche se negli ultimi tempi eri un po' strano. Ti si vedeva poco in giro ed eri pallido, distratto, nervoso. Insomma, davi l'impressione di avere qualche problema. E adesso io e gli amici veniamo a sapere che sei addirittura partito per Buenos Aires senza dirci niente. E sarai via per almeno 2 anni. Sappi che, come mi hai chiesto nella tua lettera, nella mia qualità di agente immobiliare sono stato dalla principessa Castelfidardo per occuparmi della vendita del suo appartamento. Certo che, come hai detto tu, è di una bellezza da togliere il fiato. Parlo della principessa perché l'appartamento invece è proprio brutto. Va bene che è in un antico palazzo patrizio, ma è stato ristrutturato da fare schifo. E la cifra che lei chiede, 500.000 euro, è assurda per 60 metri quadrati. Sono riuscito a farla scendere a 400.000 e ho per le mani un cliente. Come ti trovi a Buenos Aires? Ciao, tuo Alberto.
Buenos Aires, 20 aprile. Caro Alberto, sì, la mia decisione di trasferirmi in Argentina è stata improvvisa, ma proprio non potevo farne a meno. Volevo troncare con una certa persona e l'unico modo era fuggire. Sì, la principessa Castelfidardo è bella come un angelo ed è anche ricca sfondata, e la sola cosa che posso dirti è di non pensare minimamente di giocare a poker con lei. È un tipo pericoloso. Ciao, Enrico.
Caro signor Alberto, grazie di essersi occupato della vendita del mio appartamento, ma come avrà potuto constatare, il prezzo di 400.000 euro da lei proposto era troppo basso, tanto che il suo cliente ha accettato subito. Per cui ci ho ripensato e ho deciso di non venderlo a meno di 450.000. Colgo l'occasione per salutarla caramente. Principessa Anna Paola Castelfidardo.
Gentile principessa, il suo rialzo da 400 a 450.000 ha fatto allontanare il cliente. Il fatto è che se aveva deciso di comprare a 400.000 era perché lui, essendo architetto, avrebbe potuto ristrutturare di nuovo l'appartamento a un prezzo speciale. Comunque ho un altro cliente, un industriale di Bergamo, interessato a comprarlo per la sua fidanzata. Ho provato a chiedergli 450.000 euro, come vuole lei. Suo Alberto Zanni.
Caro signor Alberto, ho visto benissimo come durante la visita dell'appartamento del suo nuovo cliente lei sia rimasto sorpreso dal mio aumento da 450 a 470.000 euro. Ma quell'uomo era così ricco e volgare che se voleva il mio appartamento per la sua amante o mi dava 470.000 o niente. È stata una questione di gusto. I soldi non sono tutto nella vita. Posso comunque sperare che continuerà a occuparsi della vendita? Principessa Anna Paola Castelfidardo.
Genova, 13 maggio. Caro Enrico, sono andato a rileggermi la tua lettera. La concludevi dicendomi di stare attento perché la principessa era un tipo pericoloso. Credo di cominciare a capire perché. Siamo ormai al 6° compratore che si rifiuta di comprare l'appartamento. Il fatto è che a ogni possibilità di vendita lei aumenta il prezzo facendo scappare tutti. Pensa che l'ultimo cliente, un famoso chirurgo, era arrivato ad accettare l'assurda cifra di 500.000 euro che lei aveva chiesto inizialmente. Ma lei ha rilanciato a 520.000 e lui se n'è andato furioso. Vorrei non occuparmene più, ma ormai sono innamorato perso di lei. Tu l'avevi definita bella come un angelo. È vero. E il resto? La sua classe, il suo fascino, la sua deliziosa cocciutaggine a rilanciare continuamente sul prezzo in qualche modo la rendono irresistibile. Sono così pazzo di lei che ho scovato un altro possibile compratore. È un ricchissimo commerciante di legnami disposto a tirar fuori i 520.000 euro che lei aveva chiesto. Speriamo che lei non rilanci ancora. Ciao, ti abbraccio.
Caro signor Alberto, da una settimana non ho più sue notizie. È forse arrabbiato con me perché non ho voluto vendere l'appartamento a quel commerciante di legnami a causa del mio piccolo aumento del prezzo da 520 a 540.000 euro? Quell'uomo era così ricco che ho pensato che non avrebbe rinunciato solo per un piccolo aumento. Lo vede come il mondo? Non si può ragionare più con nessuno. E io che mi trovo qui a battermi da sola contro un mondo diventato così ostile e gretto, non posso pensare di non averla più al mio fianco in questa vendita. Oh, la prego, si faccia vivo con me. Sua principessa Anna Paola Castelfidardo. In every way.
Cara principessa, in effetti i suoi continui aumenti di prezzo mi stanno mettendo molto in difficoltà. Se mi promette di non aumentare più le sue richieste, le porterò un gioielliere disposto a sborsare 540.000 euro. Suo Alberto Zanni.
Caro Alberto, la tua decisione di non abbandonarmi mi ha fatta così felice che ho deciso che dobbiamo darci del tu. E ti sono così grata che quando avremo venduto l'appartamento al gioielliere ti inviterò per un weekend nella mia villa di Portofino. Spero non ti dispiacerà stare da solo con me per 3 giorni in una villa davanti al mare. Quando vieni con il gioielliere? Tua Anna Paola.
Buenos Aires, 24 maggio. Caro Alberto, e così tu e la principessa Castelfidardo vi date del tu? Capisco benissimo come tu possa esserti innamorato di lei. È bella come un angelo. Non posso però fare a meno di ripeterti quello che ho detto. Stai attento a lei. Ciao, Enrico.
Genova, 1 giugno. Caro Enrico, la tua lettera con il consiglio di stare attento alla principessa Anna Paola Castelfidardo è arrivata troppo tardi. Non so da che parte cominciare a raccontarti quello che è successo. E allora cominciamo dal gioielliere. Alla richiesta di 540.000 euro si è ritirato senza neanche vedere l'appartamento. Ma io non me la sentivo di dirlo ad Anna Paola. Avevo perso la testa all'idea di passare da solo con lei un weekend nella sua villa di Portofino. Scomparso il gioielliere, ho improvvisamente deciso che quell'appartamento lo avrei comprato io. Il prezzo era almeno di 200.000 euro superiore al suo valore, ma non mi importava. Così ho chiesto a un amico di far la parte del gioielliere e l'ho portato a vedere l'appartamento. Il mio amico ha recitato benissimo. Anna Paola era bellissima. Ha preso perfino il finto gioielliere per mano. Quando me ne sono accorto è stato come ricevere una coltellata. Ero pazzo di gelosia. Poi, nonostante tutte le sue promesse, lei ha aumentato ancora di 20.000 euro, arrivando così a 560.000. Io ero sbalordito, ma non facevo che pensare al weekend con lei. E quando l'amico mi ha guardato per sapere se doveva accettare, io ho fatto di sì con la testa. Io, un agente immobiliare, ho comprato un appartamento di cui non so cosa farmene, a 200.000 euro più del suo valore. Eppure ci crederesti che non me ne importa niente? La sola cosa che ora mi importa è il nostro weekend nella villa di Portofino. Sono 3 giorni che aspetto la sua telefonata e quando l'ho chiamata io mi ha sempre risposto un cameriere dicendomi che la principessa non era in casa. Sono proprio a pezzi. Per cercare di distrarmi, ieri sera sono andato a giocare a poker con gli amici e ho perso un sacco di soldi. Ad ogni rilancio mi veniva in mente lei e buttavo le carte. Poi stamattina ho incontrato il barman dell'Harris Bar. Lui mi ha chiesto di te e quando gli ho detto che ti sei trasferito a Buenos Aires ha detto: beh, spero che così lontano riuscirà a dimenticarla la sua principessa. È così che ho saputo che era stato per lei che eri fuggito da Genova. Certo, avresti potuto dirmelo, ma in fondo non mi importa niente. Mi importa solo che lei mi telefoni e sentire la sua voce che mi invita nella villa di Portofino, anche se ormai so che non lo farà mai. Qui, dalla finestra del mio ufficio, vedo le navi entrare ed uscire incessantemente. E sto così male che mi verrebbe voglia di prenderne una e partire, ed andare il più lontano possibile. Buenos Aires è abbastanza lontana per dimenticarla. Certo che era proprio bella. Eh sì, avevi ragione tu. Bella come un angelo. Ciao, il tuo distrutto amico Alberto. Se che penso, a lui mi vedo mai, vedo in me monti acciasa d'annunzia, rivedo righi e me se strenzi, vedo a lanterna a cavalla su me, rivedo a sei a sena vedo la fuge, sento franze umane.
Avete ascoltato Gli italiani si scrivono con Tiziana Amico, Paola Bacchetti, Renato De Rienzo, Marco Puglia, Massimiliano Sassi. Assistente al programma Aden Mohamed Sabrie. Tecnico del suono Enzo Michelini. Regia di Gianfranco Calligaric. Realizzato negli studi RAI di Napoli.